Sandro Giannacone, l'intervista 08.03.2025. Pianeta Terra ed esseri viventi sono una cosa sola. Firis Jabr riscrive la storia del mondo e dei suoi abitanti. Nel suo ultimo libro il pluripremiato giornalista e scrittore racconta il nostro pianeta come un enorme e complesso sistema strettamente interconnesso con gli esseri viventi, dai microbi al plankton fino ad arrivare agli esseri umani. Il pianeta Terra, il nostro pianeta, molto più di un sassolino perso nello spazio è uguale a tanti altri, che orbita intorno a una stella persa nello spazio è uguale a tante altre. La Terra è la nostra casa, che coabitiamo insieme a miliardi di altri esseri viventi. Di più, non è soltanto una casa nella quale per caso ci siamo ritrovati a vivere, ma una casa che tutti gli inquilini hanno modificato, plasmato e arredato nel corso di miliardi di anni. È questa una delle tesi principali che Firis Jabr, pluripremiato giornalista e scrittore statunitense, New York Times Magazine, The Best American Science, Nature Writing, National Geographic, racconta in Una creatura chiamata Terra, il suo primo libro recentemente pubblicato in italiano da Aboca Edizioni. L'opera di Jabr, in particolare, sfida le concezioni tradizionali del rapporto tra vita e pianeta Terra, mettendo in discussione, per esempio, che la vita sia semplicemente un sottoprodotto dell'ambiente, e mostrando, con dovizia di esempi, che tra la prima e il secondo c'è una relazione più univoca e più complessa di quel che si creda. La vita, dice Jabr, è stata una forza geologica fondamentale nel corso della storia terrestre, il cui impatto ha spesso raggiunto e superato quello che hanno avuto ghiacciai, terremoti e vulcani, e alla luce di questo l'autore suggerisce una suggestiva rilettura della cosiddetta ipotesi Gaia, la controversa idea proposta negli anni 70 secondo la quale la Terra stessa sarebbe una creatura viva, un'idea da non prendere alla lettera, ma su cui riflettere per analogia. Lasciamo che sia l'autore stesso a spiegarcelo. L'idea che la Terra sia una sorta di creatura vivente appartiene alla mitologia, ancor prima che alla scienza, come è passata da una all'altra. È vero, già gli antichi greci, per esempio, accarezzavano l'idea che la Terra fosse una creatura viva, e questo concetto è resistito nel tempo. Anche Leonardo da Vinci, nel Rinascimento, ha paragonato la Terra a un corpo umano, così come molti altri filosofi, pensatori e naturalisti che si sono approcciati alla fisiologia del nostro pianeta proprio come si farebbe con un essere vivente. Le cose sono cambiate con Charles Darwin, ai suoi tempi, e dopo i suoi lavori gli scienziati hanno tracciato una linea di demarcazione molto netta tra l'animato e l'inanimato, il vivente e il non vivente, che è tornata comoda anche come giustificazione politica al colonialismo. In epoca coloniale, e spesso anche oggi, l'essere umano occidentale vedeva il pianeta Terra più o meno come un immenso serbatoio di risorse in attesa di essere saccheggiate, in contrapposizione alle credenze indigene che, per l'appunto, ritenevano che fosse invece una creatura viva da rispettare, curare e coltivare. Il concetto di Terra come creatura viva è tornato in auge molti anni più tardi, quando James Lovelock ha riproposto l'ipotesi Gaia, reintroducendo di fatto alcune di queste idee nella scienza occidentale. Qual è la sua posizione su questa ipotesi? Ne ho sentito parlare per la prima volta da adolescente, quando mi è stata presentata come una teoria più vicina al misticismo che alla scienza. Successivamente, durante gli studi universitari, non è stata mai citata, e ho cominciato a riconsiderarla solo 10 anni fa, quando ho scoperto molti studi che mostrano come la vita modifichi profondamente il pianeta, ad esempio il ruolo della foresta amazzonica nella produzione delle precipitazioni. Molti ecosistemi si autoregolano e stabilizzano, principi che richiamano molto direttamente l'ipotesi Gaia. Effettivamente, la cosiddetta scienza dei sistemi terrestri, una branca relativamente nuova della scienza, rappresenta un'evoluzione di Gaia, dal momento che studia il nostro pianeta come un sistema interconnesso in cui il vivente interagisce con il non vivente. È quindi sensato studiare la Terra nello stesso modo in cui studiamo gli esseri viventi. A mio avviso ci sono alcune analogie reali, ma dobbiamo evitare di forzare questo paragone. Tutti i sistemi viventi, dai singoli organismi agli ecosistemi, possiedono meccanismi di autoregolazione. Anche la Terra, in qualche modo, ne possiede uno. Ma, a differenza degli esseri viventi, non si evolve attraverso la selezione naturale perché non è in grado di riprodursi con continue variazioni genetiche ereditarie. Stante l'analogia di cui parlavamo, questa è una differenza molto profonda di cui bisogna tenere conto. Però bisogna considerare anche che la vita non è solo il prodotto di condizioni fortunate, ma che modifica costantemente l'ambiente in cui è immersa. È proprio l'interazione reciproca tra vita e pianeta ciò che ha permesso alla Terra di rimanere abitabile per miliardi di anni. Il suo libro è diviso in tre parti, roccia, acqua e aria, in ciascuna delle quali illustra esempi di come la vita abbia alterato il pianeta Terra. Qual è stata la scoperta che l'ha sorpresi di più? E quali specie tra tutti gli esseri viventi hanno avuto l'impatto maggiore sulla Terra? La scoperta più affascinante riguarda il plancton, organismi microscopici che si trovano ovunque, non solo negli oceani, ma anche nell'atmosfera, e che hanno cambiato il pianeta in modi incredibili. Le famose bianche scogliere di Hoover sono costituite da plancton fossilizzato. Alcuni tipi di plancton si trasformano in petrolio, che poi noi convertiamo in plastica, con la quale infine inquiniamo gli oceani. È sorprendente vedere come la storia della vita si intrecci con i processi geologici. Per quanto riguarda gli esseri viventi che hanno avuto il maggiore impatto sul pianeta, penso siano i microbi e gli organismi fotosintetici, e in particolare i cianobatteri, che hanno prodotto ossigeno, cambiando radicalmente la composizione dell'atmosfera e rendendo possibile l'evoluzione di forme di vita complesse. E gli esseri umani, cosa pensa del concetto di antropocene, usato per sottolineare la grande impronta che la nostra specie sta lasciando sul pianeta Terra? La velocità con cui gli esseri umani stanno modificando il pianeta non ha uguali. Molti altri organismi hanno cambiato la Terra, ma lo hanno fatto su scale temporali di milioni o miliardi di anni. Noi abbiamo avuto un impatto enorme in pochi secoli. Penso che la definizione di antropocene sia molto appropriata, anche se l'adozione ufficiale del termine spetta agli organismi scientifici preposti alla nomenclatura geologica. Al momento la proposta non è stata accettata dall'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche, nostra direzione redazionale. Torniamo per un momento all'ipotesi Gaia. Come si inserisce questo concetto nel contesto dell'attuale crisi climatica e ambientale? Siamo in un momento molto diverso rispetto a quello in cui è stata proposta per la prima volta l'ipotesi Gaia. La controversia iniziale con cui è stata accolta si è placata, e la crescente gravità ed evidenza della crisi climatica stanno costringendo la comunità scientifica e le persone in generale ad assumere un punto di vista più olistico sul pianeta Terra, pensandolo per l'appunto come un grande sistema vivente interconnesso in tutti i suoi componenti. È una specie di versione moderna di Gaia alla luce delle ultime scoperte scientifiche. L'importante è che non cadiamo nell'equivoco opposto. Il pianeta Terra non è una dea benigna che sta cercando di prendersi cura di tutti noi e che continuerà a prendersi cura di se stessa. È un enorme sistema che abbiamo sconvolto e portato lontano dall'equilibrio, e nessun'altra specie se non la nostra può rimettere a posto le cose. È una questione di tempo e di velocità. Se non lo facciamo abbastanza velocemente, abbiamo perso l'opportunità di preservare una versione del pianeta su cui è sicuro vivere. Ogni secondo che ritardiamo questo riequilibrio del sistema è un secondo speso a rendere la Terra futura peggiore di quella attuale. Quali pensa che siano gli scenari più plausibili per il futuro? Che opinione ha dei cosiddetti lungotermisti, quelli che pensano per esempio di trasferire la nostra specie su un altro pianeta? C'è un certo numero di persone che credono che la nostra specie è ormai destinata al fallimento, che non ci sia più speranza, e che anzi questo sia il destino prestabilito di ogni forma di vita intelligente, finire con il distruggere il pianeta su cui si vive. Dalla parte opposta ci sono quelli che pensano che dal momento che il pianeta Terra è vivo e dotato di processi di autoregolazione, non ci sia da preoccuparsi perché sarà in grado di prendersi cura di se stesso. Da qualche parte nel mezzo ci sono i lungotermisti, persone come Elon Musk, che ritengono che la salvezza sia semplicemente abbandonare la Terra e andare a vivere altrove. Credo che siano tutti convincimenti sbagliati, e soprattutto che nessuno di essi abbia fondamento scientifico. Certamente il pianeta Terra è molto resiliente e tenace, e starà bene molto a lungo a prescindere da quello che faremo. Ma questo non vuol dire che si prenderà cura di noi, né che continuerà a essere una casa abitabile per la nostra specie. Per quanto riguarda la colonizzazione di altri mondi, la scienza al momento ci mostra con grande chiarezza quanto siamo ancora lontani dalla capacità tecnologica di terraformare Marte o qualsiasi altro pianeta per renderlo vivibile. Al massimo al momento potremmo costruire una specie di piccola serra, o poco di più. Tutto il resto è fantasia. Quali azioni concrete suggerisce ai lettori per affrontare questo momento così complicato? Si possono fare molte cose anche su scala individuale o locale. Uno dei capitoli del libro riguarda la storia e il futuro del suolo. Io e il mio compagno, per esempio, abbiamo cercato di creare un giardino per la fauna selvatica nella nostra casa di Portland. È stato il mio tentativo personale di impegnarmi direttamente e in prima persona per fare una differenza nel posto in cui vivo. Una delle strade potrebbe essere quindi quella di avere cura del posto in cui si vive. Più in generale, penso che la cosa più importante sia quella di chiedersi in che modo le proprie passioni e le proprie capacità si intersechino con ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento. Se si riesce a trovare questa intersezione, si può capire cosa è meglio fare. Le possibilità sono tante, si può fare attivismo politico, si può aiutare nel controllo degli incendi, si può lavorare con l'industria oceanica o della pesca, si può chiedere ai propri rappresentanti politici di dare più voce a queste opinioni, si può aiutare nel campo dell'istruzione spiegando alle nuove generazioni l'importanza delle questioni ambientali e climatiche. C'è davvero posto per tutti.